Radio Emilia Romagna. Cinema.
Il firmamento e Anita, il cinema made in Emilia Romagna al Torino Film Festival. Si sono da poco spenti i proiettori del Torino Film Festival, edizione che passerà alla storia per l'accesa diatriba con il regista Ken Loach, ma anche per la qualità dei prodotti presentati al pubblico. L'Emilia Romagna è stata degnamente rappresentata con Il Firmamento e Anita, due produzioni giovani originali in concorso rispettivamente nelle sezioni Italiana Corti e Italiana Doc. Il Firmamento, cortometraggio di 19 minuti di cruda meditazione sull'amore, è tratto dall'omonima pièce di Antonio Moresco, autore teatrale visionario, sempre alla ricerca di un connubio tra il classico e lo sperimentale. I due registi, Fabio Badolato e Johnny Costantino, filmmakers e produttori indipendenti, siglano così il sesto lavoro insieme, dopo aver fondato nel 2005 la bolognese Bacco Productions. Costantino è inoltre critico cinematografico e saggista, nonché direttore del periodico Rifrazioni dal cinema all'oltre e co-direttore di rivista. A lui il compito di parlare del film. Da Antonio Moresco a Il Firmamento, qual è stato il percorso della vostra opera?
In principio c'è una folgorazione per questa pièce di Antonio Moresco. Cioè, c'è una folgorazione e anche una sfida, che poi è la voglia di tradurre in fotogrammi una visionarietà che è intrinseca alla parola letteraria. Poi, come spesso capita, c'è stata una chance produttiva che ci ha consentito poi di realizzare effettivamente la cosa.
Quanto tempo ci avete impiegato a realizzare il corto?
Ma allora, si è svolto tutto abbastanza rapidamente, l'estate scorsa, perché quando abbiamo avuto, come dire, la possibilità di girare, abbiamo lavorato l'estate al concepimento del progetto, alla sceneggiatura, abbiamo predisposto tutto e poi tutto si è concentrato in 3 giorni di riprese. Tre internonotte.
Voi siete filmmaker, quindi prevalentemente legati alla cinematografia. Avete trasposto in un corto una pièce teatrale e avete utilizzato 2 attori teatrali. Come mai questa scelta, soprattutto nell'attorialità, visto che comunque è una trasposizione cinematografica?
Allora, il fatto che sia Carlo, Ciro Carlo Fico, che Carlotta Pirker venissero dal teatro è un caso. A noi, siccome la sfida era tradurre la potenza della parola scritta in un lavoro sull'immagine, dunque sul corpo, a noi ci interessavano delle presenze, dei corpi, e loro corrispondevano da un punto di vista fisico, espressivo, a queste caratteristiche. Però poi c'è stato un livello ulteriore, perché essendo un lavoro estremamente concentrato ed estremamente radicale, è stato importante avere anche delle sensibilità di un certo tipo con cui confrontarsi, che potessero avere una comprensione profonda del progetto. Infatti Carlo viene dal teatro ed ha già messo in scena Moresco, ha già lavorato su Moresco in teatro. Carlotta a sua volta è anche autrice, cioè una sua compagnia, la pesatura dei punti con cui è stato possibile anche sviscerare i rispettivi personaggi.
Quali sono le differenze e invece le cose che accomunano Il Firmamento alla pièce di Moresco?
Guarda, la parola di Moresco è una parola estremamente fluida. La pagina di Moresco cresce su se stesso. Lui è uno scrittore profondamente visionario, questo in particolar modo quando scrive in prosa, ma anche nei suoi testi teatrali. Per quanto ci sia una scena sempre estremamente attenta, con delle fortissime intuizioni, comunque tutto poggia sul dialogo. E come forse accennavo prima, la sfida è stata tradurre questa visionarietà intrinseca alla parola in qualcosa che le fosse proporzionale sul piano dell'immagine, quindi non appiattire l'immagine sulla parola, perché saremmo rimasti assolutamente sotto, parassitari. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo deciso di trasferire tutta l'eloquenza del testo in un affondo sul corpo e mantenere i livelli separati. E quando parlo di livelli alludo a un discorso sull'immagine, un lavoro sulla parola. Il film è muto e c'è il testo, che poi è la parola moreschiana, diciamo, che funge anche da cerniera drammaturgica tra un'immagine e l'altra, e poi c'è il suono. c'è tutto un ambiente sonoro costruito in un certo modo, e quindi tutto poi si produce, il senso e la sensazione si producono da un intreccio a più livelli tra queste tre dimensioni.
E l'emozionalità, se così possiamo chiamare, del firmamento, visto che appunto, come hai confermato tu, non è video parlato, il messaggio che voi volete comunicare con questo cortometraggio, visto che si parla di natura, c'è la notte e poi soprattutto la figura umana che simboleggia comunque dei sentimenti, delle sensazioni umane, e come avete unito questo insieme?
Allora sì, io non entrerei nel merito del senso del lavoro, perché questo lavoro visivo, come la pièce, nasce, si prolifera intorno a un mistero. Quindi se il lavoro ha qualcosa da dire, credo che debba avere la forza di dirlo da solo. Cioè, nel merito poi dell'emozionalità, questa è una cosa estremamente soggettiva. Infatti talvolta ciò che uno trova freddo per qualcun altro è caldo, quindi noi abbiamo ragionato per forme sintetiche.
Cinema e teatro spesso sono due mondi che si annusano ma non si intrecciano. E è una dicotomia, secondo te, molto tangibile, oppure hai potuto appurare che non è così?
Ma guarda, io in tutta la mia avventura creativa espressiva sono sempre stato abituato ad attraversare i linguaggi. Io ho avuto molte collaborazioni anche con alcune realtà di teatro di ricerca, diverse collaborazioni negli ultimi anni. Io credo che la natura del cinema sia quella comunque di nutrirsi degli altri linguaggi, e oggi gli altri linguaggi è importante che si nutrano dal cinema, ma non per, come diciamo, con un verbo che usavo prima, per parassitare, ma per rinforzarsi e precisare la rispettiva autonomia. Quindi io credo moltissimo nel dialogo tra linguaggi, non credo nelle specializzazioni, non credo nelle fissazioni di alcuni confini.
Il firmamento parteciperà al Torino Film Festival, manifestazione insomma internazionale piuttosto rilevante. Come siete arrivati al festival?
Abbiamo chiuso l'ultimo montaggio del lavoro, se non sbaglio con le date, il 13 settembre, e il 14 era il termine per presentare il lavoro. Io lo considero un festival tra i più interessanti oggi a livello internazionale, anche per un discorso di prossimità tra il momento in cui abbiamo chiuso. È stata una scelta quasi fisiologica, molto naturale. Pensavamo fosse il contesto giusto per rendere visibile una proposta visiva così ardita.
E le vostre prospettive, i vostri obiettivi dopo il festival?
Dopo il festival abbiamo dei progetti. Noi, come ti dicevo, in questi anni abbiamo lavorato molto per forme sintetiche. Abbiamo realizzato Il firmamento, il sesto lavoro nell'arco di 7 anni, che a parte il primo lavoro, che era un documentario ed era un lungometraggio, poi sono stati tutti lavori molto brevi. Adesso noi vorremmo confrontarci con una durata differente. Stiamo ragionando su un progetto di lungometraggio.
Anita, prodotta da Kinè in collaborazione con Vets Film, è un prodotto sofisticato di grande impatto visivo, che raccoglie 60 anni dopo il prezioso testimone di Federico Fellini, che nel 1957 scrisse Viaggio con Anita, con Tullio Pinelli e il contributo di Pierpaolo Pasolini. Film intimo e mancato questo, che il regista rimpianse sempre di non aver realizzato. Luca Maggi, disegnatore, illustratore e artista visivo di origini marchigiane e bolognese d'adozione, al suo esordio come regista cinematografico si è quindi cimentato con un'opera preziosa e importante, ripercorrendo in poco più di un'ora il viaggio in Appennino di due amanti, Guido e Anita, avvalendosi del contributo fondamentale dell'associazione Home Movies. Ecco come presenta il suo docufilm. Un testo del 1957 di Federico Fellini e di Tullio Pinelli con la mano velata di Pasolini. E oggi, nel 2012, il tuo primo film, Anita. Che percorso ha riunito queste due esperienze così lontane nel tempo?
Il viaggio con Anita l'abbiamo trovato alla Fondazione Fellini, anzi l'ha trovato il mio autore Antonio Bigini, noi siamo sempre stati colpiti un po' dall'immaginario, anzi ci siamo immersi nell'immaginario felliniano, dai ricordi dei nostri nonni, dei nostri parenti, insomma. Quindi già all'inizio eravamo così un po' esaltati da questa idea di questo testo completamente inedito e di cui si conosce poco. È una storia che Fellini ha scritto prima della Dolce Vita e che non è mai, per varie vicissitudini produttive, che non è mai riuscito a realizzare e che però a detta sua è uno dei soggetti che più ha il rimpianto di non avere realizzato. E da cui i film successivi, sia La Dolce Vita e 8 e mezzo, traggono spunto. E che 50 anni dopo, che cosa ci ha colpito di questa storia? Questa storia a me in particolare ha colpito perché è il viaggio di un uomo a cui succede un lutto familiare, un uomo che era già in profonda crisi esistenziale, che viveva a Roma, chiamato Guido, come il Guido dell'8 e mezzo di Fellini, che viene chiamato a fare i conti con se stesso e con le proprie origini. Attraverso un viaggio con la propria amante nella provincia italiana. A 50 anni di distanza abbiamo deciso di ripercorrere questo viaggio a tappe, perché attraversa vari paesi del centro Italia, sia nel Lazio che nella Toscana che nelle Marche, per scoprire che questi luoghi sono ancora dei luoghi in cui è rimasto l'incanto di persone e paesaggi ancora non scalfiti dal tempo rispetto all'epoca in cui è narrata la storia di Fellini. Abbiamo iniziato a lavorare con Antonio suddividendo in temi il racconto di Fellini e scoprendo che ogni luogo percorso c'era un corrispondente stato emotivo del personaggio principale del film di Fellini.
Ecco, tu hai scelto invece di chiamare il tuo film Anita semplicemente. Come si differenziano Guido e Anita nel tuo film rispetto al testo di Fellini?
Allora, noi abbiamo lavorato sul presente. Ripercorrendo questo viaggio ci siamo accorti di quanto fossero evocativi della storia di Fellini i paesaggi e le storie trovate nel presente. A quel punto l'idea è stata proprio attraverso questi incontri di persone e soprattutto persone anziane trovate lungo il percorso fossero vicini alla storia e in qualche modo potessero raccontare la storia di Fellini, in particolare questi luoghi potessero essere evocativi delle immagini disperse del tempo di un racconto mai realizzato. E quindi la suggestione principale è stata che i ricordi delle persone incontrate e che abbiamo intervistato potessero in qualche modo interagire con le ombre di una storia mai realizzata.
Anita per te è un'opera prima, sei infatti un illustratore e un animatore. Com'è stato il tuo esordio nel cinema?
Sì, per me è un'opera prima, diciamo, la mia esperienza viene dal disegno e dalla videoarte. Diciamo che qui ho fatto uno sforzo di essere più comunicativo, ho fatto uno sforzo di aprirmi di più al pubblico. Mi sono chiesto all'inizio come posso io trasformare questo concetto e questa idea in un progetto compiuto e metterlo in relazione con la realtà. Avevo pensato proprio la parte finzionale evocativa della storia di Fellini di realizzarla attraverso il cinema d'animazione. Successivamente mi sono imbattuto nel materiale d'archivio amatoriale di Home Movies e mi sono innamorato, perché prima di tutto mi sono innamorato della grana, dei materiali, proprio della pelle dei materiali, della pellicola, che ha un grande sapore evocativo, ed era quello che mi serviva a me, visto che in qualche modo dovevo sviscerare il concetto di memoria. Mi sono chiuso per 2 mesi dentro l'archivio e mi sono guardato decine e decine di immagini e di riprese di cineamatori a partire dagli anni 20 fino ad arrivare agli anni 70 praticamente. Le parti che competono all'evocazione della storia di Fellini sono composte da un mosaico di estratti di vari cineamatori di Home Movies. Sono arrivato nell'archivio di Home Movies con un'idea già precisa in testa, perché avevo già realizzato lo storyboard ed ero pronto a partire con le animazioni. Mosso da questo dubbio della bellezza di questa immagine, ho detto provo a vedere che cosa c'è nell'archivio, e mi sono accorto subito che la scelta delle immagini non è stata ardua come mi immaginavo, ma è come se disegnando precedentemente venissero a galla da sole, e quindi mi bastava un secondo per riconoscere nel materiale d'archivio quello che mi serviva.
Anita quindi è un prodotto piuttosto complesso, dove la tua influenza di illustratore emerge, dove i filmati amatoriali sono collocati sapientemente, e anche la musica riveste un ruolo piuttosto importante. Hai 2 collaborazioni significative, che sono quella di Emidio Clementi dei Massimo Volume e anche di Massimo Carozzi del collettivo artistico Zimmer Fry. Com'è stata l'unione tra il tuo prodotto la musica?
Allora, io sono sempre stato un estimatore dei Massimo Volume, e la scelta di Emidio Clementi deriva da 2 cose: una, dal fatto che mi piace la voce e quindi sono molto legato alla sua voce; 2, perché avevo bisogno, con un materiale così caldo, con immagini così calde, e soprattutto quando affronti il tema della memoria rischi di appesantirlo con una voce altisonante e retorica. E la voce di Emidio, con la sua esattezza, poteva raffreddarla. Massimo l'ho conosciuto attraverso il progetto solista dei Massimo Volume, El Muniria, e mi è sembrato una persona adatta per lavorare appunto attraverso il tempo e la memoria. E anche i suoi suoni sono molto affilati ed esatti, e mi sembrano in grado di dipingere la luce delle immagini, proprio comunque di fare corpo con le immagini del film.
Anita parte già con un'esperienza importante, che è il Torino Film Festival, un'occasione internazionale proprio per chi è anche un'opera prima realizzata. E dopo il festival, che prospettive avete per il vostro docufilm?
Prima di tutto bisogna vedere come andrà questo festival, e successivamente ci sarà, spero, la possibilità di mostrarlo anche fuori del nostro paese, e a seconda di come andrà, vedere eventuali possibilità di distribuzione, penso.